uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Vedo da lontano tre dita, perché con questi occhiali vedo da vicino ma non vedo da lontano. Siamo al Torino Film Festival. Buongiorno alla nostra meravigliosa Angela Prudenzi.
Madonna,
che bello vederci.
Tempo.
È vero, un mese, più di un mese, infatti. E c'è anche un elemento di disturbo in presenza.
È uno, è vero, forse avrei dovuto accendere.
Ah, non ecco, ricominciamo.
No, vai,
è passato un mese e la Prudenzi non si ricordava che bisognava accendere i microfoni, ma adesso
non
insomma
scenderla.
Ma non siamo soli, perché oltre a noi tre in presenza c'è anche purtroppo da remoto,
perché
lavoriamo qui,
e senza
la Nicoletti. Buongiorno.
Ormai buongiorno,
ciao Chiara,
come stai?
Io bene, ma senza di voi non benissimo.
Ormai
e voi
ti manchiamo,
sei diventata la Nicoletti.
Are you crying yourself to sleep? No, va bene, spero di mancarvi.
No, ci manchi tantissimo. Però insomma abbiamo trovato un modo per poter ripiegare in qualche modo alla tua assenza, avendoti presente da remoto, il che ci consente di stare in quattro in questa postazione che sarebbe per due.
Dove non ci staremmo se no, infatti.
Allora, 39esima edizione del Torino Film Festival, è il mio, ho fatto i calcoli venendo qui in aereo, contavo 2004-2005, il mio 18esimo anno al Torino Film Festival.
Sei maggiorenne.
Sono maggiorenne, e la Prudenzi probabilmente...
Chiedimi se sono felice, molto, di stare qua.
Sarà il tuo Torino Film Festival d'argento, d'oro, di platino.
Del 39esimo, ovviamente.
Il 39esimo,
certo.
Ma tu c'eri quando hai cominciato?
No. Non esagerare.
Angelo forse, essendo del
Io
luogo.
Credo sia
lui da torinese,
trentesimo.
Forse...
Il tuo 30esimo.
Sì,
poi tu hai anche lavorato per un po' di tempo,
due anni, mm-hmm. Se non mi ricordo manco più se due o tre,
secondo me tre. Io mi ricordo più io di te, perché quando io ho conosciuto Acerbi lui lavorava per Torino Film Festival, infatti. Allora, siamo molto contenti comunque di essere qui. Ieri sera c'è stata l'apertura, io e la Prudenzi purtroppo non... Il festival, come tutti sapete,
ci hanno mantenuto lontani, cioè, dalla
infatti
prima.
Perché uno degli elementi, così, degli aspetti fondamentali della vita festivaliera è anche, come dire, timbrare il cartellino
per
in una serie per illustrare che tutto sia sempre
zone grigie e zone invece luminose
e zone alimentari,
attratti da quelle luminose.
Esatto.
anche meno le zone grigie e luminose, non ci avevate voglia,
non è vero. Dovevamo testare e capire. Io sono arrivata solo ieri, ma bisognava capire se...
Anche perché sono due anni, chissà se il Viterton è sempre uguale.
E anche se la tappa ten del giorno prima era superiore a quella che arriva al ristorante ieri sera.
Dicendo esattamente quello che volevo dire io.
Anche perché una delle cose belle del Torino Film Festival è tutta questa abbondanza di piatti,
di offerta, purtroppo
di offerta.
Però vi sto odiando, scusate.
No, beato te che sei magra invece.
È chiaro che tu sei lì a Roma a fare le tue cose, noi qui a far finta di lavorare,
no,
almeno ieri sera.
Oh, però io una cosa posso dirla, e cioè che Chiara mi hanno subito chiesto in albergo, ma non è venuta quest'anno, cosa è successo? Non è successo? Ho detto, beh, non è venuta perché ha un bambino piccolissimo, quindi tutti felici, saluti a Chiara, io li faccio in diretta.
Quindi ti salutano,
sì, grazie.
Tutti, soprattutto gli albergatori.
Sì, sei nel loro cuore.
Bene, dai.
Anche
allora.
Perché con la tua camera hanno potuto mettere 10 persone.
La nostra camera hanno potuto mettere 10.
Sì, la nostra, infatti, figurati, quella può ospitare.
Allora, siamo.
No, allora, mentre voi ieri sera dovevate controllare che tutto funzionasse, io e la Federica Scarpa, la nostra magica rutilante social media manager, siamo andati alla serata di apertura.
E com'è andata? Racconta.
È andata.
Zing!
Abbiamo visto Sing 2, ci siamo divertiti come due pazzi, abbiamo cantato, ci siamo commossi, alla fine c'è stata un'ovazione che anche Garth Jennings si guardava intorno e diceva: ma sei sicuro?
Ma siamo sicuri, siamo solo in sala per me.
No, ma no, io volevo venire, ma non avendo visto Sing 1,
non capivi.
Ma perché quello mancava il riferimento,
le basi.
Ma certo.
È fondamentale, effettivamente.
No,
è
però è stata una bella serata
al Lingotto.
Emanuela Fanelli che ha fatto un opening di 10 minuti molto 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 divertente, prendendo anche un po' in giro il mondo del cinema, degli attori, e prendendo anche in giro Stefano Francia di Celle, che si è prestato benissimo a essere
è stata
una buona spalla. E poi dopo il film è molto divertente, appunto, per chi ama la musica è una goduria, anche per chi ama la musica della mia età, perché ci sono delle citazioni dei pezzi musicali non solo moderni, non solo recenti, ma anche di storia della musica, del funk e del rock, quindi è molto 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 divertente. E poi siamo andati, avevano aperto per l'occasione la pista del Lingotto e quindi siamo andati tutti
a fare una passeggiata. Del 500, no?
La pista del 500, che è la pista dove, quando Lingotto era una fabbrica, testavano le auto prima di mandarle in vendita. E niente, abbiamo fatto una bella passeggiata, si vedeva Torino dall'alto, c'era un po' di nebbiolina, era molto suggestivo, facciamo un filino freddo, ma pazienza, Angela sarebbe morta assiderata lì, l'avremmo lasciata,
ma io lungimirante.
Esatto. E basta, e poi siamo venuti qui e siamo andati a dormire, a essere pronti per questa mattina, dove la prima intervista che abbiamo fatto era appunto quella con Garth Jennings,
il regista,
creatore, sceneggiatore.
39esima edizione di quello che una volta si chiamava Cinema Giovani.
Torino Cinema Giovani.
Sì. Che ha, qual è la, perché si chiamava Torino Cinema Giovani?
Beh, perché c'erano solo film
giovani.
Opere prime e seconde.
Ed è rimasto,
adesso sono fino a terza. Sì. Opere prime, seconde e terza.
Sì, però per esempio le 12 opere del concorso hanno. Tra le 12, ben 11 sono opere prime, soltanto un'opera seconda. Quindi comunque. Stefano Francia, diciamo, cerca di rispettare.
Sì,
molto,
sì, ma anche perché era un po' il marchio di fabbrica del festival, no? Quello di scoprire, di trovare nuovi talenti, nuove voci, presentarli insieme accanto a cose un po' più pop, un po' più note, però comunque il core business, come si dice, del Torino Film Festival è sempre stato quello di fare tanta ricerca.
181 titoli, quindi tanti,
un'enormità.
E già in questa prima giornata mi sembra che stiano passando tra ieri e oggi già tantissimi.
Infatti
film,
faccio fatica a cercare dei titoli.
La Prudenze e Acerbi hanno già intervistato
svariati
filmmakers.
Svariati. Insomma, ad esempio oggi ho intervistato tre registi italiani, perché i registi di Bangla, la serie, che è la serie nasce da quel fenomeno che è stato Bangla, insomma, che ci ha fatto scoprire un nuovo autore italiano, ma figlio di seconda generazione di genitori che venivano dal Bangladesh, e accanto a lui c'è un regista invece italiano al 100%, e insomma ci hanno raccontato delle cose molto interessanti. Sono rimasta molto colpita da loro, soprattutto da Fahim, che mi è sembrato molto molto con una coscienza molto sviluppata per quello che riguarda proprio l'idea di essere il portavoce di culture altre, ma all'interno di un paese che sente come proprio. E che racconta benissimo in questa serie in maniera più sviluppata di quanto non fosse nel film. Il film era molto carino, ma era un film acerbo. Qua c'è più attenzione nella costruzione dei personaggi e credo che, insomma, potrà essere interessante capire quali sono le dinamiche tra genitori e figli, che si ritrovano, soprattutto figli, a dover subire, come dire, delle costrizioni che non sentono più tali, perché intorno a loro vivono poi una realtà che è la realtà di un paese che è andato avanti rispetto a quelle che sono le loro regole, sì. Insomma, è molto, molto interessante questo scontro incontro tra culture.
Il film comunque aveva avuto un successo straordinario,
enorme, una scoperta, sì.
Beh, Globo d'Oro, Davide Donatello e Nastro d'Argento, cioè proprio ha fatto un play in quell'anno.
Oltre ai due registi c'era anche la protagonista.
Sì, Carlotta Antonelli, molto carina, anche lei, intelligente. Beh, insomma, qualcosa si muove sul fronte del cinema giovane italiano, anche sul piano delle attrici. Devo dire che lei mi ha molto colpita, è fresca, è interessante, ha un viso di una bellezza non scontata, un'attrice, ho avuto l'impressione fosse davvero molto sensibile, quindi insomma, dai.
Chiara, tu sei riuscita a vedere Bangla?
Aiuto, non ancora, cioè, ma sono curiosa, recupererò.
Sento che, no, più, che sei in compagnia.
Sono in compagnia? Sentite?
Sì, siamo anche lì, a proposito di seconde e terze generazioni, sì, qua stiamo andando avanti.
Però ero curiosa di quello che diceva Angela, perché in realtà a noi in Italia mancava una cosa del genere, mentre gli americani, specialmente con le serie TV, lo stanno facendo tanto, soprattutto su Netflix e non solo, cioè raccontano le adolescenze tutto anche nell'ambito di questi microcosmi di altre culture che si mischiano con quella americana, come dire, quindi è molto interessante, parlo sì, anche in Italia.
Beh, sì, loro hanno una tradizione storica di coscienza multietnica molto più antica di noi. Noi
siamo sì, anche il cinema acerbi, inglese.
Anche il cinema inglese, sì.
Va bene, siamo dentro la Mole, nella fantastica Mole a Torino, alla 39esima edizione del Torino Film Festival. Questa è The Soup of the Day, insieme ad Angela Prudenzi, Angelo Acerbi, Chiara Nicoletti, e noi ci fermiamo, ascoltiamo la canzone e torniamo fra poco per continuare questo primo appuntamento da Torino. No, ricordiamo ancora una volta però che per saperne di più su Bangla, cioè, cercatela, perché su Fred fra poco verrà pubblicata l'intervista insieme ai due registi e anche alla protagonista, che si chiama
Carlotta
Antonelli. A fra poco. Fred, continuiamo il nostro appuntamento dalla 39esima edizione del Torino Film Festival e abbiamo degli ospiti che sono appena arrivati da quella che era la prima masterclass, cioè nell'ambito del festival, non abbiamo ancora avuto il tempo di dirlo, però ci sono una serie di eventi importanti e questa è stata forse quella, insomma, bisognava cominciare bene, e ci fa molto piacere avere Maria Paola Pierini e Dario Cerutti, che hanno condotto, ideato anche credo, moderato
una, hanno fatto tutto da soli
una masterclass su un aspetto che secondo me è stato un po' trascurato per tanti anni, però adesso da un po' se ne parla in maniera così giusta, perché il ruolo del casting director è sicuramente un ruolo fondamentale per la riuscita di un film, almeno secondo la mia umile opinione. Ma per parlarne abbiamo appunto due personaggi importanti. Uno che è un vero casting director, Dario Cerutti.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie per essere con noi. E Maria Paola Pierini, che il pubblico di Fred già conosce, perché insomma ogni volta che la vediamo passare la tiriamo dentro. Docente del DAMS a Torino. E la nostra Prudenzi ha anche seguito buona parte della masterclass, vero?
Sì, purtroppo non tutta, perché dovevamo cominciare la nostra Soup of the Day, però sono rimasta davvero come dire, rapita, perché pensavo di sapere quale fosse il ruolo del casting director e quale magie era in grado di fare per permettere poi alle parole, ai dialoghi e alle azioni scritte in una sceneggiatura di prendere vita, ma non pensavo che fosse così, che dovesse essere così mago. E credo che gli esempi che ha portato forse abbiano contribuito non poco a capire quanto si debba essere bravi, sensibili, intelligenti e entrare proprio in empatia con chi si ha di fronte, perché Dario lavora spesso con Paolo Virzì e quindi abbiamo visto come ha scelto la Caterina di Caterina va in città, come ha scelto alcune figure di contorno nel film La pazza gioia e poi soprattutto come è stato fatto il casting per Anna di Ammanniti, quindi bambini e nel caso della pazza gioia persone con dei disagi psichici, quindi insomma in entrambi i casi non sono attori, devi andare proprio a cercare quello che vuoi e capire che ti risponde, quindi un lavoro straordinario.
Beh, grazie, è piacevole sentirti e sentire le persone entusiasmarsi rispetto ai progetti che uno segue, e allacciandomi a quello che dicevamo prima, cioè che è un mestiere che, del quale non si parla forse perché è nuovo, nel senso che l'abbiamo mutuato recentemente dall'industria oltreoceano, mutuato perché si sono in qualche modo ridotte le tempistiche di preparazione, per cui quello che era appannaggio dell'aiuto regista di Fellini, che anche in intervista ricordiamo andare in giro in metro e dire tu hai un viso che potrebbe essere interessante, ora è un lavoro che non può fare l'aiuto regista in 4 settimane, ma l'aiuto regista si deve avvalere di altre figure professionali che poi diventeranno capi reparto, tanto che adesso con l'associazione che rappresento, della quale faccio parte, cioè l'Unione Italiana Casting Director, si sta lavorando perché venga riconosciuta la professione e venga riconosciuto al casting director di essere un capo reparto e di non essere solo parte del gruppo regia dove il capo reparto è il regista fondamentalmente, ma soprattutto riconoscere quello che noi vorremmo essere un premio, no, dato alla categoria, perché come dicevi tu Angela, dietro questo lavoro c'è molta ricerca, molto studio, al pari di un montatore, al pari di un costumista, al pari di uno scenografo, come tipo di preparazione per andare a fare un film. Raccontavamo oggi nella masterclass che per esempio per trovare i ragazzi protagonisti di Anna, futuro distopico, pandemia, scritto peraltro nel 2014 a Ammanniti, quindi non dopo, abbiamo incontrato 14.000 bambini e quindi un lungo e paziente lavoro certosino di ricerca e di equilibrio e di costruzione che avviene assieme al regista. Sono convinto che ci sia una parte complicata da spiegare relativamente a dove si ferma il lavoro del regista, o meglio dove si ferma il lavoro del casting e dove inizia il lavoro del regista, cioè alla fine la scelta finale chi la prende. Io capisco che questo sia il dubbio e posso dirvi per esperienza personale che può essere una half, cioè metà e metà, cioè io ci sono alcuni progetti dove combatto perché una donna sconosciuta venga presa come coprotagonista, come invece mi fermo a un passo dalla scelta perché non voglio la responsabilità, diciamo, di aver avuto un'altra visione rispetto a quella che è del regista.
Questo vale per i ruoli secondari o anche per i principali? Perché io immagino che alcuni registi abbiano già in mente chi vogliono, no? Poi possono fare i provini, non farli. In Italia si tende a farne un po' di meno, all'estero, insomma, in America viene provinato chiunque, proprio senza pietà. Quindi.
No, diciamo che ci sono progetti che nascono con alcuni protagonisti. Citavi prima La pazza gioia. La pazza gioia nasce dichiaratamente dal regista Paolo Virzì, da uno sguardo, da un'osservazione, da un osservare un incontro avvenuto tra Micaela Ramazzotti e tra Valeria Bruni Tedeschi sul set del Capitale Umano. Lavorava Valeria Bruni Tedeschi, la Ramazzotti, Michela, venne a trovare il regista, e in quello scambio che il regista ha visto quasi in un acquario non muto, ha detto sarebbe interessante vedere queste due attrici insieme, e lì ha incominciato a costruire la storia su di loro. Ci sono progetti invece dove, per esempio, torno a parlare di Ammanniti, nel Miracolo, dove c'era un premier, una serialità che ha raccontato qualche anno fa su Sky, c'era un premier che non era stato individuato, che aveva una first lady che ancora non è stata individuata, e che si ritrovano coinvolti nella storia del ritrovamento di una madonnina all'interno di un covo di un boss, madonnina che si cerneva sangue e lo faceva copiosamente. E quindi totale libertà, abbiamo provinato tutti, cioè chi poteva essere il premier, abbiamo fatto il giro di tutti gli attori che ci sono, conosciuti, non conosciuti, quindi ecco, dipende un po' dalla nascita del progetto. Io posso dirti di aver avuto un'esperienza che all'80%, al 60% dai, facciamo, aveva già individuato almeno uno dei due protagonisti o il protagonista, e intorno abbiamo costruito tutto.
Nel sottofondo c'è già chi vuole essere profinato, nel senso si sta preparando.
Infatti io facevo dei gesti a Pier per dire spegni la Chiara, perché sentivamo il bambino di sottofondo.
No, ma sta chiedendo, ricordatevi di me quando
sarò un po' più grande. Ha sentito di 14.000 bambini evidentemente e ha detto...
Giuro, fai versi.
Io volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto diceva Dario, che quest'anno al festival ci sarà un premio al casting director, cioè il fatto di riconoscere questa professione così importante. In questo caso, nel nostro piccolo, abbiamo la giuria di 3 studenti del DAMS che assegnerà nella rosa dei film del concorso un premio al casting director. Proprio non è solo simbolico, ma è appunto anche arrivare a fare questa masterclass, forse è un po' frutto di un processo di sempre maggiore attenzione verso i mestieri che ruotano intorno alla professione dell'attore, che è un po' un chiodo fisso che ho io, ma non solo io, insomma. E quindi questa idea della masterclass in realtà è nata un po' da varie persone che hanno capito che potevamo effettivamente usare anche il festival come luogo in cui portare, in particolare l'esperienza di Dario, che in questo senso è molto è davvero interessante. Credo che oggi la masterclass abbia offerto tantissimi spunti, anche abbiamo avuto anche dei brevi riscontri insomma col pubblico che sono stati decisamente positivi, perché effettivamente vedere non è soltanto appagare una curiosità, credo che sia proprio capire meglio il funzionamento così delicato, così sensibile delle presenze umane sullo schermo, no? Che noi diamo per cioè noi vediamo un film e in fondo ci fermiamo a quella superficie, dietro quella superficie ci sono tantissime persone che lavorano e c'è un percorso di avvicinamento tra le persone, di conoscenza, di alchimie che si devono creare, che sono secondo me veramente interessanti per capire meglio, per leggere anche meglio ciò che vediamo.
Peraltro ho notato che da un po' di tempo cominciamo a vedere anche nei titoli di testa a volte il credit del responsabile casting, no? E sapevo anche, me l'aveva detto tempo fa Beatrice Kruger, che negli Stati Uniti c'è proprio un processo per cercare di riconoscere, di inserire nell'ambito degli Oscar un riconoscimento al miglior cast.
Sì, c'è un film disponibile su YouTube che si chiama Casting By, che racconta la storia di questa, di una delle prime, delle pioniere, diciamo, che si chiama Doherty.
Marion Doherty.
Ed è straziante, sbagliato forse utilizzare, però posso metterlo, vedere le richieste che fanno i De Niro, il nome di un attore e c'è, che hanno lavorato con lei, qui dai registi Woody Allen, insomma, Scola, cioè chiunque, che chiede un riconoscimento a lei, il riconoscimento all'Academy, perché insomma è il massimo riconoscimento che può uno ricevere in quel dell'oltreoceano, e non solo. E lei è morta senza avere nessun tipo di riconoscimento recentemente, e la cosa che un altro elemento romanticamente triste della sua storia è che alla fine della carriera le chiesero fare tipo i film di Natale, no? Dopo che aveva fatto tutti i film che abbiamo visto, hanno il suo sguardo, si era inventato una factory, quindi sì, cerchiamo questo riconoscimento, ma per far capire che cosa fa. E siamo pochi, perché la nostra voce, siamo in un centinaio massimo, dell'associazione che rappresento siamo una settantina, quasi la totalità. Per cui la fatica è anche non solo nostra, ma anche nei territori. L'unico che ha, l'unico paese, diciamo, ad oggi, a parte il premio che danno a Torino, è l'Inghilterra, dove c'è i BAFTA, danno, si sta muovendo qualcosa, ecco. Così come è necessaria, manca una formazione, come ci si forma questo mestiere, mentre per uno scenografo c'è un percorso che può essere, diciamo, più chiaro, no? Uno fa l'accademia, ha una manualità. Ecco, fare il mio mestiere è un mestiere che ho dovuto imparare ascoltandomi e guardandomi in giro e cercando di capire rispetto ai colleghi più grandi come erano arrivati a quel tipo di, quindi a quel tipo di lavoro. Quindi il mio desiderio sarebbe quello di cercare di costruire un percorso per una ragazza, anche alla termine della masterclass un paio di ragazzi mi hanno detto: ma come ci si può arrivare? Quindi io mi auguro, per esempio, che la Film Commission Torino assieme all'università possono costruire un percorso che non è lineare, ecco, non è diventare medico chirurgo, chirurgia della mano, ecco.
Dicevi che i tempi adesso sono molto più veloci rispetto al passato, poi con tutto questo proliferare di contenuti che richiedono le piattaforme, quindi c'è bisogno probabilmente.
Sì, c'è bisogno di un consumo, c'è una grande, grande richiesta di prodotto audio-video, e così come il consumo avviene. Ora, la questione è annosa rispetto alla fruizione, nel senso che se io penso di impiegare 2 anni del mio tempo per creare un prodotto che poi viene visto in casa con un 55 pollici mentre squilla il cellulare e diventa come io ci ho messo 2 anni della mia vita a vederli passare così in 60 minuti, ci vuole un tipo di educazione che però non posso suggerire io, ecco. Oggi ho visto negli sguardi delle persone che assistevano una sorpresa rispetto: ma veramente tu per fare questo prodotto sei stato un anno in non dico in ospedali psichiatrici, ma in case, definiamo le case famiglia, dove vengono accolti questi utenti, e quindi ti sei così, hai partecipato per così tanto tempo per capirne, e quindi questo visto in un film di 90-103 minuti quanti sono, in maniera distratta, non è, è per quello che appunto
c'è la percezione di quanto sia impegnativo.
Esatto, mentre una scenografia tu dici: caspita, hanno costruito la mole antonelliana per trovare quel personaggio, c'è stata altrettanta fatica, si è fatta altrettanta fatica.
Va bene, grazie, ringraziamo i nostri ospiti che saranno qua tutto il festival, bene. Immagino.
Ah no, tutto il festival, sempre qui a Fred.
Noi siamo qui, vi aspettiamo.
Direi che dovreste ripassare,
se volete passare,
perché ci sono ancora tante cose.
Infatti, ci raccontate un po' la vostra esperienza festivaliera, chissà quanti film vedrai. Poi tu hai anche tutti i tuoi studenti del DAMS da coordinare.
Ma voglio continuare a parlare di recitazione, perché mi ha insomma, lei ha detto una cosa interessante oggi che per me è scontata, cioè che buona parte della riuscita di un film poi sono gli attori. Vedendo tanto cinema italiano non si direbbe, scusa se ci metto la battuta cattiva.
Hai detto tu questa, pensavo l'avessi detto
no,
alla fine,
no, Maria Paola, mai. Non oserebbe,
lo dico anche
e quindi insomma torniamo a parlarne.
Grazie
a Maria Paola Pierini e a Diego Cerutti che ci hanno parlato della masterclass sulla professione del casting director. Ci fermiamo un attimo e continuiamo tra poco il nostro The Super Today dalla 39esima edizione del Torino Film Festival. Red Film Radio. Continuiamo con The Super Today dalla 39esima edizione del Torino Film Festival. Siamo nella formazione consueta, diciamo, Angela Prudenzi.
Tipica.
Ci siamo invertiti. Federico.
Siamo doppio misto. Doppio visto misto. Che domani passa.
Cosa passa domani?
Passa un documentario che racconta l'impresa dell'Italia di tennis e vince la Coppa Davis. Ah. Quindi. Doppio misto, ci sta tutto. Guarda.
C'è anche la tripletta, però la Nicoletti.
C'è anche la Nicoletti, però qui in persona è doppio
infatti,
misto.
Siamo solo noi.
E poi in remoto come coach.
Sì.
La Nicoletti.
La Nicoletti come coach.
Questa cosa che non vi siete organizzati con l'ologramma un po' mi
un po' ti dispiace.
Tu volevi essere qua ologrammata, ma l'ologramma sa un po' di persona.
Un cartonato?
Se, che se
ma sì, un cartonato dobbiamo fare, sì. Come facciamo? Ma non abbiamo da farlo credo. Domani?
Adesso vediamo se riusciamo, mandaci una tua foto intera, ma magari la troviamo.
Oppure anche a metà che ti mettiamo seduta qua.
Sarebbe divertente.
Certo che sì.
Beh, interessante il discorso che abbiamo fatto con Maria Paola e Dario sulla professione del casting director. Io non sarei assolutamente in grado di farlo. Perché sceglierei quelli che mi sono simpatici, per esempio.
Beh, Dario ha come dire anni di esperienza alle spalle, perché lui ha fatto a lungo l'aiuto regista, continua anche a farlo, quindi insomma diciamo
Maria Paola
che
sa tutto sulla professione dell'attore, quindi
A me ha fatto pensare a una cosa che ha detto Muccino alla Festa del Cinema di Roma a proposito di festival, che ha dichiarato che non avrebbe potuto fare A casa tutti bene la serie perché nonostante fosse tornato a casa a Roma da 2 anni comunque non era in grado di avere una panoramica seria e corretta di quelli che erano gli attori disponibili su piazza e quindi senza il casting director non avrebbe potuto proprio farlo il casting.
Perché poi il casting director deve conoscerli proprio tutti questi attori.
Esatto,
Allora parliamo invece del concorso, dai, cominciamo seriamente a occuparci del Torino Film Festival. Oggi sono 2 i film in concorso, tutti no. Non so se sono entrambi i registi sono già venuti da noi, sicuramente.
Sì, sono venuti entrambi.
Sono tutte entrambe opere prime.
Sì, e li ha intervistati Angelo.
La Cica Nueva, che è un film argentino di Micaela Gonzalo, e il film, diciamo, la prima opera da regista.
Sandrine Kimberlé.
Che è un'attrice che insomma molto conosciuta.
Molto, l'abbiamo vista a Venezia adesso nel film Notre Monde.
Ha fatto anche col My Agent, vero? O no?
Sì, una piccola cosa anche col My Agent. Lei insomma ha un volto stranoto.
E anche mi dicono nel House of Gucci, ha una parte anche in House of Gucci. E ha fatto un film.
Ha fatto un film che, ambientato nel 1942, un film in costume, la storia di una ragazza, questa Jean Fille, che è piena di speranze, come tutte le giovanissime a 19 anni, piena di energie, però purtroppo è ebrea. E gli anni sono quelli, e quindi cosa sarà del suo destino? Lei vorrebbe fare l'attrice, appassionata di teatro, ma insomma, diciamo che la crudeltà della storia è lì, che la sta braccando.
Per saperne di più, no, vai, scusami.
No, per saperne di più. Sentiamo l'intervista.
Sapete che potete sentire l'intervista di Angelo, così come quella alla regista della Cica Nueva.
Sì, e anche qua una giovanissima ragazza che lascia la propria terra per andare a cercare il fratello, che da anni ha abbandonato la famiglia per trovare, insomma, per ricostruirsi una vita migliore, e anche lei deve fare i conti con quella che è una durissima realtà, anche perché ovviamente la vita non è facile, c'è la crisi economica, ci sono i rapporti umani che non sempre vanno come devono andare, però lei è una ragazza molto centrata, e piano piano anche grazie a una serie di incontri positivi, alcuni no, ma molti positivi, riesce a trovare se stessa. Quindi 2 storie, ma sono qua, potremmo dire coming of age, che dici tu? Sono un po' tardivi.
Mi sento chiamata in casa.
Però secondo me sì.
Lo facciamo apposta perché sappiamo che è un modo per...
È sempre un coming of age, ricordate.
Infatti.
Cioè anche a 60 anni fai
sì, vabbè, insomma, però diciamo che normalmente dovremmo racchiudere il coming of age nell'adolescenza.
Nella fascia adolescenziale, ecco. Infatti, volevo dirlo anch'io. Chiara, tu hai visto qualcosa del Torino Film Festival? Magari come in qualche proiezione stampa da Roma?
Ho incominciato a vedere Il trafficante di virus, quindi roba di
che
Italia.
Noi abbiamo visto, la regia è di Costanza Quattriglio, la protagonista è Anna Foglietta, anche loro sono stati nostri ospiti questa mattina, E noi l'abbiamo visto, un film interessante, che insomma interessante sotto più punti di vista, un po' perché la storia è ispirata alla vicenda reale che ha riguardato
Ilaria Capua.
Ilaria Capua, che tutti noi conosciamo, è la virologa, quella che io ascolto sempre, quella che mi ispira più fiducia, non lo so, che ha una storia appunto interessante, per cui è un film da vedere anche per quello.
Beh sì, insomma la storia è conosciuta perché lei fu accusata di trafficare appunto con dei virus, ci ha messo 15 anni a uscire da questa vicenda, e i motivi per cui nacquero queste accuse probabilmente erano dovuti al fatto che lei per prima in ambiente scientifico ha detto dobbiamo rendere liberi la mappatura dei virus, perché è solo così che noi possiamo un domani affrontare qualsiasi pandemia, parole sacre, insomma, ecco purtroppo.
Esatto.
E ancora adesso questa povera Ilaria Capua, oh scusa.
No, dicevo, c'è anche tutto un discorso abbastanza inquietante del salto, diciamo così, scusate,
di specie.
Non è un termine, esatto, che non è un termine magari.
No, è quello, tecnico. Quello.
Però ecco il passaggio dall'animale all'uomo, e come abbiamo visto essere capitato, ahimè.
Sì, no, stavo dicendo che la povera Ilaria Capua, come non bastasse tutto quello che ha dovuto sopportare per andata via dall'Italia, Ponti d'Oro, perché lei era veramente una delle massime esperte mondiali, torna a farsi vedere, ad affacciarsi sugli schermi italiani per dirci alcune cose, e trova subito degli odiatori di professione che la insultano perché lei è veterinaria e non è medico, non capendo che gli studi si fanno sugli animali e non sugli uomini, solo in un secondo momento, ecco, ma insomma così vanno le cose. È una storia esemplare, forse racchiude sia un certo tipo di lotte che avvengono in ambiente scientifico e comunque accademico, universitario, in ambiente di ricerca, credo che siano abbastanza all'ordine del giorno purtroppo. E poi il fatto che lei fosse una donna, secondo me, non era secondario.
Parlavamo del trafficante di virus, il libro invece si chiama Io trafficante di virus, Costanza Quattriglio, come dicevamo poco fa, e Anna Foglietta erano con noi. Se siete interessati, cercate su Fred, ne saprete di più, anche perché il film credo stia per uscire.
Sì, ma credo che sia un evento, vero?
Chiara.
Sì, fa uscita evento.
Uscita evento, perché poi va in piattaforma.
Di pochi giorni.
Ok, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco nel nostro appuntamento di The Super Day dal Torino Film Festival. Fred Film Radio. Riprendiamo The Super Day dal Torino Film Festival nella Mole Antonelliana, la sede del Museo del Cinema che organizza appunto il Torino Film Festival. Siamo collegati anche con Chiara da remoto, da Roma. E tra gli altri film di oggi, un altro film italiano che fa parte di una delle sezioni di questo paese, sono tantissime le sezioni di questo paese, ma ce n'è una che si chiama Tracce di Teatro e che in qualche modo, come dire, cerca di focalizzare l'attenzione su una contaminazione fra cinema e teatro.
Sì,
e uno dei
tanti
film di oggi, di cui Angela ha anche intervistato il regista, è Gianni Schicchi. Gianni Schicchi, che è una storia letta così anche interessante, no?
Certo,
anche divertente.
Interessante.
Anche,
sì, sì. Beh, ma infatti è un'opera, come dire, un'opera leggera, è una commedia.
Perché sono gli eredi di un ricco commerciante che sono stati esclusi da un testamento, che cercano, così, incaricano un faccendiere, che è appunto
che è Gianni Schicchi,
di così, aiutarli per cercare di risolvere questo problema, dato che ancora non si sa che lui è morto. E quindi succedono delle cose. Poi Gianni Schicchi, che è furbo, cerca insomma di
sì, diciamo che
interesse.
Chi vuole gabbare viene gabbato, come spesso succede. E il film è diretto da Damiano Micheletto, che è un giovanissimo regista teatrale originario di Venezia. Lui comincia a essere davvero molto conosciuto all'estero per le sue regie di opere liriche. Qui debutta dietro la macchina da presa, facendo, come abbiamo detto oggi, insieme a lui un doppio salto mortale, perché non solo passa dietro la macchina da presa, ma tutto il film è girato in luoghi veri, reali, quindi a spasso per la Toscana. E come se non bastasse, i cantanti si esibiscono dal vivo, ovviamente non con l'orchestra al seguito, perché sarebbe impossibile, però con le cuffiette, i microfoni nascosti, quindi loro cantavano seguendo la musica nelle orecchie, ma chi riprendeva, che stava lì sul set, non sentiva niente, quindi diciamo un po' una cosa un po' straniante. E insomma, un esperimento interessante, perché fa parte anche di un lavoro che il Festival di Torino, come abbiamo detto, sta facendo per cercare di parlare di contaminazioni, anche per capire che poi questa divisione tra cinema e teatro non la dobbiamo immaginare netta, ma che entrambi, come dire, si riverberano luce, quindi è giusto che si parli di questa contaminazione. Ne vedremo
altri. Ci sarà anche l'Avia.
C'è l'Avia con l'uomo dal fiore in bocca, c'è Edoardo De Angelis con altri due capitoli di Edoardo De Filippo, insomma, Strehler, un documentario su Strehler, quindi insomma, il teatro sarà presente.
A proposito di documentari, tanto per saltare un po' di palo in frasca, c'è molta attesa per questo documentario in più episodi che riguarda uno dei tuoi beniamini, ovvero il novantenne, ormai 92enne, regista.
Stai parlando di lui?
Sto parlando di lui, attore, ma fa ancora l'attore, non lo fa più, perché... cioè,
Clint. Ma stai scherzando? In questo ultimo film, certo. Cry Macho, che vuoi che sia il protagonista?
È lui il protagonista? Vedi, io pensavo facesse solo il regista. Ormai.
No, e adesso sta preparando una serie e un altro film, no, tanto per dire, ecco.
Quindi a Torino si potrà vedere Cry Macho, che è il suo ultimo film, ma anche... un documentario, racconta, un lungo documentario, sì. che lo racconta, per il quale c'è molta attesa, per cui so che tu sarai
io
lì.
Purtroppo non lo potrò vedere, no? Perché sono qua con te e in questo momento il nostro Angelo lo va a vedere. Vabbè, però insomma
avrai modo di recuperarlo,
speriamo. di vedere Cry Macho.
Leggevo ieri una dichiarazione del direttore artistico Stefano Francia di Celle, che dice che una delle ragioni, degli scopi, degli obiettivi di questa edizione del festival è quella di dare un contributo per rilanciare il cinema in questo momento, dopo un periodo insomma difficile, e per questo sono stati scelti anche nella sezione fuori concorso tanti titoli che stanno per uscire in questo momento, appunto per cercare di dargli una spinta ulteriore.
Ma sai, Torino è una città che risponde. Oggi sono andata appunto a seguire la masterclass sul casting director, sui casting director, e devo dire che la sala era piena, quindi insomma, questa veramente
ci fa piacere,
speciale.
Questa è sempre stata una caratteristica del Torino Film Festival, lunghissime code, le sale sempre piene, la città risponde con grande entusiasmo.
Questo, come si dice in gergo, è un festival metropolitano, cosa che non riesce a funzionare a Roma, che è una città dispersiva e non si capisce come mai, è un mistero.
Ancora una volta una pausa, torniamo fra poco nel Soup of the Day in questo sabato 27 novembre, primo vero, in realtà secondo, perché ieri c'è stata l'apertura, ma questo è il primo vero intero giorno di festival, che durerà fino al 4 dicembre. Durante in tutto questo periodo noi di Fred saremo presenti per appunto informarvi su quello che succede dalla nostra postazione accanto alla sala delle conferenze stampa. In realtà noi non è che ci siamo tanto spostati, sono loro che sono venuti più vicino a noi. Perché tu non lo sai, Chiara, ma le conferenze stampa adesso si svolgono qui in mole, proprio attaccati
e non si sentono,
molto vicini. Le delegazioni
non arriva alcuna.
si sentono anche troppo, e quindi la delegazione esce dalla conferenza stampa e viene direttamente da noi, molto comodo,
casa
devo dire.
Buteca.
Ancora una canzone, ritorniamo fra poco.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day dalla 39esima edizione del Torino Film Festival insieme a Chiara Nicoletti dal remoto e a Angela Prudenzi da presente, qui accanto a me, che è riuscita oggi in pochi minuti nel tragitto tra l'albergo e la Mole a fare dello shopping, volevo dire.
No, vabbè, ma dai, no, non è vero, non si raccontano queste cose. No.
Dicevamo così, per ma era sì, uno per scherzo. Dire,
ma certo che era uno scherzo. Sì, però diciamo che sono arrivata a mezzogiorno. No, perché sì. Sembra che sia uscita.
Datele tempo, solleverà il mondo.
Oh, ecco, brava, tu sì che mi conosci.
Interviste di qualità, cronache continue e specifiche e in più anche outfit da urlo a prezzi.
Vabbè, a proposito di outfit da urlo, la Prudenzi non delude mai, volevo
esatto,
dire.
Ma lei riesce a fare tutto. Lei infatti, come fa a far tutto?
Il vero esempio del multitasking,
esatto, quello lì volevo dire.
Allora, io volevo dire,
non deve neanche dividere la camera,
Chiara, che noi siamo molto contenti, cioè ci dispiace che tu non ci stai, però noi siamo molto contenti di essere qui perché insomma c'è veramente un'atmosfera di ritorno alla normalità, no? Va detto, le sale sono al 100%, ho visto già parecchia gente in giro, certo tutti hanno le mascherine, però insomma c'è tanta gente, sì, sembra insomma che l'atmosfera festivaliera sia quella giusta, ecco, sì. Quella di sempre. Ci sono tantissimi film da vedere, prima l'abbiamo ricordato, 181, tante le sezioni di cui vi parleremo anche nei prossimi giorni, Back to Life, che è la sezione che riguarda i restauri, tra cui quello di Santa Maradona, che io voglio andare a vedere perché per la mia generazione è un film.
Ma
che è segnato. Dimmi.
No, oggi a proposito della sezione Back to Life, passava Number One di Gianni Buffardi
con Renzo Montagnani,
che era un film che raccontava la dolce vita romana negli anni 70, il film del 73, la dolce vita, quella sesso, droga e rock and roll.
Perché il Number One era un night club, era molto
certo,
famoso, era stato uno scandalo.
Capito, qui questo film se non ricordo male fu anche censurato, quindi insomma un ritorno davvero alla vita questo, è poi interessante perché è uno spaccato di anni lontani ma non troppo,
anche
cui
pochissimo visto credo,
sì,
no? Non
succedevano cioè ho visto cose ma che anche adesso sappiamo, adesso nelle case
no, Number One, appunto, dicevamo.
Sì, Number One.
Invece vi ricordo, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni, che c'è una sezione, un omaggio dedicato a due registi libanesi che si chiama Johanna Haji Thomas e Khalil Yoreighe, credo si dica, o Yoreighe.
Deliziosi.
Deliziosi perché tu hai visto l'ultimo film che era Berlino,
io
Chiara?
Ho visto l'ultimo film e li ho incontrati virtualmente, l'ultimo film è Memory Box. Le incontrati virtualmente è una di quelle situazioni dove è un peccato che sia su Zoom perché sono due persone molto carine.
E poi sono due registi, ma sono anche video artisti, cioè fanno un'attività molto, come dire,
marito e moglie. Sì. E non so come fanno a fare tutto.
E credo che lui questa sera faccia una performance. Lei non è potuta venire, ma c'è soltanto lui, ma farà una performance. E invece, essendo a Torino, tra le varie attività del Torino Film Festival c'è il Torino Film Lab e quindi ci sono molti dei film in programma, molti dei film che sono stati, come dire, supportati dal Torino Film Lab, e oggi c'è Piccolo Corpo,
sì, che tanto
Samani.
Successo ha avuto alla Semaine de la Critique a Cannes quest'anno, Chiara l'ha intervistata in remoto, vero?
Tutto in remoto
sì, perché non ci si poteva avvicinare,
no? Ormai la mia specialità, anche Laura Samani devo dire una persona squisita, a parte il film essere veramente interessante.
Sì, perché se ricordo bene parla di una mamma alla quale nasce, cioè muore una figlia,
sì, nasce
appena nata,
morta,
neonata,
sì.
E secondo delle usanze cattoliche,
delle tue parti,
delle mie parti, sì. Seguendo così
la tradizione,
perché qualcuno le dice che se,
perché la bambina non può essere, non sarebbe, può essere battezzata,
sì, è condannata al limbo se non viene battezzata, sì. Allora c'è questo,
ma per essere battezzata deve fare un respiro,
e per fare questo respiro deve andare in un certo posto,
sì,
ecco, quindi, allora, detto così sembra, se, non sembra così interessante, però no, se lo
invece
vedete,
è molto interessante, sì, molto interessante, soprattutto visivamente è un film sorprendente.
Per cui sì, se per caso qualcuno ci ascolta da Torino, nei prossimi giorni...
Sì, stasera alle 20 sarà replicato, uh-huh, e poi uscirà, credo, l'anno prossimo. Preparatevi, perché se non siete qua a Torino, poi in sala non lo perdete, perché è veramente un... insomma, qualcosa di prezioso questo film.
Il Torino Film Festival, il Torino Film Lab si svolgerà, il meeting event, nei prossimi giorni, per cui ne saprete di più, e in contemporanea al Torino Film Festival c'è una lunghissima attività di quello che da qualche anno si chiama Torino Film Industry, che è un insieme di eventi legati all'industria cinematografica, che racchiude al suo interno, oltre al Torino Film Lab, una serie di attività coordinate dalla Torino Piemonte Film Commission e anche lo Short Film Market, che diventa sempre più importante. Noi chiudiamo qui l'appuntamento, sì, di oggi. Abbiamo dei programmi per la serata che non vi diciamo.
Io ho programmi, film da vedere.
Hai tanti film da vedere, perché domani hai tante interviste.
Sì.
Perché non essendoci la Nicoletti,
dovete,
tocca lavorare di più. È un po' come i colleghi dei Novax, che devono lavorare di più perché i Novax non lavorano.
Sì. È così.
Invece qui abbiamo
la Nicoletti, non è
una
no
fest, no, non è no vax,
è molto,
assolutamente
è molto,
no,
mamma,
è solo no fest,
assolutamente.
Chiara, ci manchi, e continua anche a seguirci, voi, da remoto, saluti a tutti a casa, e noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, e continuate a seguire Fred, che promuove in più lingue il Torino Film Festival fino al 4 dicembre su tutti i canali Fred, ma anche sulle piattaforme podcast dove potete ascoltarci, e anche sui social media, e salutiamo anche i nostri amici che si ascoltano da Facebook e da Instagram. Ringraziamo Federica Scarpa, che è colei che fa sì che voi ci vediate, speriamo Melli, un po' sufficientemente
calza,
da lontano.
Adesso, la prossima volta una calza,
Luci della di quella lì di Canale 5, come si chiama?
Sì,
D'Urso,
le luci della D'Urso, quelle lì che ti fanno...
Però guarda, qua siamo abbastanza.
Grazie anche a Pierluca Puzzanga alla parte tecnica, e a Debe che da remoto farà sì che voi ci ascoltiate anche sui vari canali della radio. Buona serata a tutti, noi ci ritroviamo domani sempre qui dal Torino Film Festival. Ciao Chiara.
Ciao
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.